Ave Maria, cari radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, bentrovati in questo appuntamento del Sentiero Mariano Serafico. Nel considerare i misteri della Beata Vergine Maria come nostro modello di vita, per sempre meglio vivere nell'imitarla come nostra madre e maestra. Abbiamo iniziato in questi giorni il cammino della Santa Quaresima. E la meditazione o le considerazioni che vorrei condividere con voi sono su come la Beata Vergine Maria vivrebbe la Quaresima, quali sono i suoi sentimenti. E mi viene in mente una parte, una frase dell'Apostolo San Paolo che dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù Cristo. Bene, considerando come inizio di Quaresima, quello che la liturgia ci fa vivere, praticamente in quello che oggi è la prima domenica di Quaresima, di questo Gesù che si inoltra nel deserto per prepararsi alla sua missione pubblica che lo porterà al mistero della redenzione, e quello che è nella nostra liturgia il tempo di Quaresima come un tempo di preparazione alla gioia pasquale, alla vittoria di Gesù Cristo, è un prepararci. Ecco bene, allora, insieme al nostro Signore Gesù Cristo vogliamo anche noi prepararci a questa Quaresima. E come può essere questa preparazione insieme alla Beata Vergine Maria? Bene, ecco un po' un tema che vogliamo oggi un po' affrontare, aiutati particolarmente da due scritti. Il primo della mistica città di Dio, scritto dalla venerabile Suor Maria d'Agreda, sotto le indicazioni della Beata Vergine Maria, come lei ci lascia. E un altro è la vita interna di Gesù Cristo, nostro Signore. Per quale motivo? Nel primo libro della mistica città di Dio ci sono alcuni capitoli in cui ci parla della vita di nostro Signore Gesù Cristo condotto dallo Spirito Santo nel deserto, e anche la condotta della Beata Vergine Maria. E vediamo che come questa condotta diventa una perfetta imitazione di tempi, di luoghi, luoghi non, perché era in un altro ambiente, però una perfetta imitazione di tutti quelli che sono i sentimenti di Gesù Cristo. Allora, ecco che la Madonna ha voluto imitare Gesù, e quindi il modo migliore per imitare la Madonna è poter comprendere come Gesù ha vissuto questa Quaresima, e questo ci viene da un secondo scritto che magari ci affronteremo nella seconda tempo di queste considerazioni, di queste meditazioni, con la vita interna di Gesù Cristo, come Gesù ha vissuto questo tempo, è questo tempo di Quaresima, quali sono stati i suoi sentimenti, tutte le sue azioni, tutti i suoi atti interni che svolgeva in tutto questo tempo, di questo tempo, di questi 40 giorni, per prepararsi all'opera della redenzione, nel vincere le tentazioni per dare a noi la possibilità di vittoria, e per anche avere tutti quei sentimenti che ci devono accompagnare la nostra giornata quotidiana nell'elevarci alle cose di lassù. Chiediamo questo alla nostra Mamma Celeste, che ci dia luce, ci dia grazia, ci dia forza per metterlo in atto. Nella mistica città di Dio vediamo questo primo insegnamento, una considerazione che mette in evidenza. Nostro Signore Gesù Cristo, prima di recarsi a essere condotto dallo Spirito Santo nel deserto, aveva ricevuto, leggiamo nel Santo Vangelo, il battesimo da Giovanni, la manifestazione, la teofania, lo Spirito Santo che discende su Gesù, i cieli che si aprono, la voce di Dio Padre: questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. Bene, sottolinea in questa mistica città di Dio che la somma verità, Dio Padre Onnipotente aveva reso sulle rive del Giordano, testimoniato la divinità di Gesù. Quindi la persona e le parole di Gesù avrebbero acquistato una tale credibilità che anche egli avrebbe potuto incominciare subito la sua predicazione. Gesù avrebbe potuto incominciare la sua predicazione facendosi conoscere attraverso i miracoli, attraverso le sue opere, e era sufficiente tutto questo perché tutti l'avessero già confessato quale figlio dell'Eterno Padre, come il Messia di Israele, il Salvatore del genere umano. Quindi c'erano già i presupposti per una missione pubblica efficace, secondo tutti quelli che sono, possono essere i nostri intendimenti. Bene, però Gesù, che è maestro della santità, non ha voluto fare tutto questo senza prima trionfare sui nostri nemici. Quelli sono i nostri nemici, beh, San Giovanni ce lo ricorda. I tre nemici, il mondo, il demonio e la carne. Quindi Gesù ha voluto diventare anche il vincitore, combattere i nostri nemici per infiacchirli, per insegnarci come vincere noi e anche infiacchirli, renderli meno aggressivi. E ancora ha voluto anche smascherare o vincere tutti quelli che sono gli inganni che questi nemici costantemente ci procurano. In più, con gli atti eroici di quelle virtù, voleva darci quelle prime lezioni della nostra vita spirituale, il nostro combattimento spirituale, della virtù della vita cristiana, e mostrarci come combattere e avere il meglio della battaglia. Gesù è maestro in quello che dice, è maestro nelle sue azioni. Quindi ecco che tutto quello che compie in parole, in opere, diventa per noi un insegnamento. Bene, innanzitutto Gesù riesce a schiacciare i nostri comuni rivali, leggiamo nella mistica città di Dio, e così permette che la nostra fragile natura umana li potesse incontrare indeboliti, nel caso in cui noi possiamo costantemente incontrarli e affrontarli e vincere. Quindi li troviamo indeboliti. Però, attenzione, sempre che con la nostra cattiva condotta, il nostro cattivo intendimento, non vogliamo noi aumentargli di potere, ridargli potere. Gesù ci dà dei nemici già indeboliti, però non dobbiamo essere mica noi a dargli forza a questi nemici o ridonargli quelle forze perdute o a peggio ancora consegnarci a loro. Quindi Dio è infinitamente superiore al diavolo e come uomo una natura innocente, una natura senza macchia, senza colpa, senza peccato, senza disordine, il giusto per eccellenza, il tre volte santo, non poteva essere sottomesso ai vizi e tutte queste cose qua, però offre la sua natura, la sua umanità, la sua natura umana, e per questo la natura divina si nasconde, si eclissa, in modo che permette che un po' potremmo dire uno scontro come potrebbe essere nella nostra condizione. Quindi Gesù permette tutto questo, permette per darci questa vittoria, per darci l'insegnamento come vincere e per farci trovare dei nemici infiacchiti, sconfitti, e quindi più facilmente riusciamo a essere vittoriosi. Quando dobbiamo combattere con una tigre forte, aggressiva, robusta, così, un conto con una tigre che è già stata sdentata, è già un po' legata a qualche zampa, così, già le unghie già spuntate, insomma così, già infiacchita perché da tanto tempo che non biascica niente, non mangia niente, quindi è un po' deboluccia, bene, è un po' quello. Ebbene, ecco questi nemici, però attenzione, non dobbiamo essere noi poi ad alimentarli, cioè beh, no, è troppo debole, adesso voglio avere una tigre più sostenuta per affrontare un buon combattimento più vittorioso, più vigoroso, ma è un po' essere una cosa un po' imprudente. Bene, Gesù che si reca nel deserto, ci insegna a vincere il mondo, perché sai, il mondo abbandona coloro dei quali non ha bisogno per i suoi fini terreni, e il mondo non perde tempo a inseguire coloro che non lo cercano, ma chi vuole disprezzare veramente il fascino del mondo deve essere pronto anche a dimostrarlo allontanandosi. Quindi non mi è sufficiente un allontanarmi dal mondo solo con solo col cuore, ma anche le mie azioni, per quanto è possibile, devono dirmi che disprezzo il mondo, nel senso di quel mondo che si allontana da Dio. Io amo il creato perché è opera di Dio, ma disprezzo il mondo con le sue massime in quanto mi insegna ad allontanarmi a Dio e mi vuole allontanare da Dio. Ancora Gesù sottomette frate corpo, San Francesco chiamava frate asino, il nostro, sottomette la carne e insegnò a noi a fare lo stesso con la penitenza. Gesù fa un lungo digiuno e quindi che ha inflitto il suo corpo innocente. Bene, anche noi ci accorgiamo che un pochettino quando punzecchiamo la natura, questa è sempre inclinata, sperimentiamo sempre che ha una ribellione nei confronti del bene e ha dei sentimenti inclinati al male. Bene, Gesù ha sconfitto tutto questo e ha sconfitto anche il padre della menzogna con la dottrina, con la verità, dal momento che tutte le seduzioni del padre della menzogna vengono solitamente mascherate e vestite da fraudolenta falsità. Noi siamo già in Quaresima, purtroppo, vedi, il mondo continua a fare le carnevalate, quindi i paesi qua così vedo carnevale fino al 5 marzo, così, vedi, il demonio continua a fare carnevale, continua a mascherarsi, continua a essere mascherato e a mascherare le sue astuzie. Ancora, scegliendo di iniziare a proclamare la buona novella per farsi conoscere solo dopo aver conseguito questa vittoria, Gesù ci ha dato un altro ammaestramento sul pericolo che noi corriamo nell'accettare gli onori mondani, anche se questi doni fossero ricevuti addirittura dal cielo. Questo è il mio figlio diletto in quale mi sono compiaciuto. Ah, sono andato in estasi. C'era un frate, un santo frate, ai tempi di San Francesco, che aveva, non mi ricordo come si chiamasse, forse non mi viene in mente questo compagno. Comunque, andava dell'estasi, prendeva anche il volo. Un giorno si trova alla casa pontificia davanti al Papa e davanti al Papa ha un'estasi, si mette in volo davanti al Papa, ai cardinali, e il Papa si complimenta con lui per questi doni eccezionali, per queste richieste di grazia che ha ricevuto, continua bene, 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 bene. Se ne torna di nuovo ad Assisi e gli va incontro frate Egidio, che era un frate molto spirituale, un frate molto santo, così, e gli dice: figliolo mio, ti sei partito da angelo, te ne torni da demonio. Si era compiaciuto di quelle lodi, di quei doni, di quegli compiacimenti che aveva ricevuto anche dal cielo. Quindi, prima dobbiamo essere pronti a superare questi avversari, ad essere, prima di poterli ricevere, essere morti anche nelle passioni, se no c'è sempre un po' il pericolo, il fuoco della vanagloria che potrebbe un po' inserirsi, mascherarsi, infiacchirsi. Ricordiamo come quei santi, come San Pietro Pietrelcina. Che lui piangeva dentro quando ha ricevuto il dono delle stigmate, quindi un segno dal cielo. Lui piangeva, dice: per me è una confusione, c'è un castigo di Dio, una punizione di Dio. No? Dice, doveva essere il padre spirituale, padre Agostino, a confortarlo di questo. O tanti altri santi che piangevano quando vedevano che le folle andavano da lui per il dono dei miracoli. Dice: ah, temo che il Signore voglia darmi questo premio qui sulla terra perché non sono fatto degno del premio del cielo di queste persone che lo acclamavano. Ecco l'umiltà dei santi, quindi quella virtù che deve farci regnare nella nostra anima, la santa umiltà, prima di intraprendere i cammini di ascensione, prima di fare le salite, le scalate, incamminarci, dobbiamo un po' essere rivestiti di questo, perché sennò rischiamo che i soffi della vanagloria che fanno cadere anche i monti e cioè delibano i plausi delle creature trovino in noi un cuore che si lascia afferrare, un cuore privo di mortificazione, un cuore che questi benefici dell'Altissimo trovano poco stabilità se non sono radicate nella virtù della santa umiltà. Il nostro compito quindi diventa una considerazione. Accorgermi che cosa? È una considerazione che ha fatto San Paolo. Vedo nella mia carne una lotta che è contraria allo spirito e ancora quello che dice: accorgermi che teniamo dei tesori, ma in vasi fragilissimi, in vasi di Creta, riporta ancora l'Apostolo delle genti, San Paolo. Quindi il nostro Signore vuole esaltare il suo nome e vuole esaltare, essere vittorioso proprio con la nostra, nella nostra debolezza, e il Signore sa perfettamente quali mezzi usare per mettere la nostra debolezza al sicuro e portare quindi anche la luce e le sue opere. Solo a noi cosa aspetta? Il timore di perdere queste opere e la corrispondenza, la grazia, la perseveranza nel compiere il bene senza mai arrenderci di fronte alle difficoltà o al combattimento che dobbiamo affrontare. Questo è un po' il pensiero che mi viene in mente che la Beata Vergine Maria ci può insegnare. Adesso vedremo anche fra poco che cosa ancora vuole insegnarci la nostra Mamma Celeste. Quindi, nostro Signore Gesù che si porta nel deserto e viene accompagnato dagli angeli che, raggiunto il luogo indicato col monte della quarantena, Gesù si prostra con profondo abbassamento e, come dice anche, come era solito fare con la Beatissima Vergine Maria, prima di pregare. Quindi vediamo un modo di pregare di Gesù. E più iniziare a pregare una grande prostrazione. La Madonna imitava anche in questo. Quindi, vedi, l'adorazione profonda non è qualcosa solo dei nostri tempi, ma è qualcosa che proprio il nostro Signore ci insegna. E questo per magnificare l'Onnipotente, per le meraviglie compiute e soprattutto per avergli concesso a quel luogo, a quella terra, di poter iniziare questa opera, questa sua quaresima, questo suo tempo di preparazione, questo luogo così adatto al suo ritiro. Ringrazio anche lo stesso deserto per averlo accolto. Pensa come San Francesco invita a lodare, nel Cantico delle Creature, a lodare tutto il creato, ancora i Salmi, benedite il Signore, tutte le creature. Bene, il Signore loda, ringrazia il deserto, ringrazia perché l'ha accolto. C'è la Madonna che, leggiamo sempre dagli amici che città di Dio, che ringraziava quelle mura del Tempio che l'avevano accolto quando viene presentata all'età di 3 anni per essere consacrata al Tempio. Quindi dove dimorerà fino dopo al conoscere nuovi misteri della sua vita. Quindi dove passa tutta la sua infanzia per essere stata accolta. Vedi, questo luogo mi ha accolto. Cioè San Francesco diceva, Padre Pio dice, non so come quest'abito di San Francesco non scappi via da me. O ancora altri santi dicevano, non so come la terra non si apra sotto i miei piedi e mi inghiottisca. Voglio ringraziare. Ecco un altro insegnamento che possiamo oggi raccogliere, questa forma di ringraziamento per tutto quello che ci può accadere. Questo deserto che accoglie Gesù dandogli la possibilità di rimanere nascosto dal mondo per tutto il tempo necessario. Gesù fa un po' i corsi di esercizi spirituali, a volte sentiamo il tempo di deserto, di preghiera o la giornata di ritiro, comunque un tempo di silenzio, un tempo di maggior preghiera che anche a noi servirebbe se non riusciamo per più tempo, per più giorni, per più almeno una giornata, una mezza giornata. Insomma, un tempo per staccarci da quelle cose, soprattutto quando dobbiamo incominciare prima a prepararci per qualche cosa di importante, soprattutto che può impegnare la nostra vita spirituale. E poi cosa fa? Secondo insegnamento che ci può dare oggi la mistica città di Dio, si mise a intercedere incessantemente con le braccia distese a forma di croce mentre elevava suppliche per il riscatto dell'umanità. Signore Gesù è venuto per la nostra salvezza, perché ci ama, perché ci vuole salvi, e quindi Gesù viene a intercede, anche in quel deserto incomincia già il suo ruolo di intercessione, di intercessore per tutta l'umanità, con le braccia a forma croce. Abbiamo visto tante volte anche altri santi che si prendono, anche Sant'Agostino che pregava con le braccia a croce, così tanti altri santi, e questa forma di preghiera e penitenza come la Madonna Fatima ci chiede. Questo risulta essere la sua occupazione più frequente durante la permanenza là, è intercedere per noi, per riscattare l'umanità, per propiziare l'umanità, per propiziare Dio e pagare Lui per la nostra umanità. Qualche volta durante tale implorazione addirittura mi ha detto sudava sangue, come quando era nell'orazione dell'Orto dell'Ulivo. È questo suo sudore di sangue, anche in quel deserto è stato bagnato dal suo preziosissimo sangue. Alcune volte, ancora continua la mistica città di Dio, alcune volte mentre Gesù camminava molti animali selvatici gli correvano intorno e con ammirevole istinto lo riconoscevano come loro creatore e si esprimevano con ogni genere di movimento che gli era capace e soprattutto gli uccelli volavano innanzi, manifestavano il loro giubilo con canti soavi, e lo omaggiavano. Qui lo vedremo dopo più profonditamente nel libro della vita interna di Gesù Cristo, quali erano quei sentimenti in cui tutti gli animali, quelli selvatici, quelli mansueti, lo accoglievano, lo avvicinavano o lo adoravano secondo come erano capaci. E vedremo in questo secondo, nel secondo tempo di questa oggi anche questi particolari più profonditamente. E Gesù incomincia a questa astinenza, questo digiuno senza prendere alcun cibo per tutti questi 40 giorni, offrendo all'Eterno Padre per espiare quegli eccessi disordinati che noi mortali abbiamo commesso e avremmo commesso col vizio della gola. E Gesù, nella maniera in cui vinse questo vizio della gola, vinse anche tutti gli altri vizi, quindi dando così soddisfazioni di tutte le ingiurie che il legislatore supremo riceveva con essi. Quindi ecco questa riparazione. Gesù, faccio digiuno per tutti quelli che non digiunano, faccio digiuno per tutti coloro che hanno gli eccessi nella gola, mi fortifico e così tutti gli altri vizi, dei 7 vizi capitali, Gesù li ha vinti in questa quaresima e ha offerto anche riparazione, espiazione. L'angela Fatima lo insegna ai pastorelli: credo, adoro, spero, ti amo, ti chiedo perdono per quelli che non lo fanno, che non credono, adorano, non spero, non ti amo. Gesù che ci insegna qui, in questa quaresima, quella che è la riparazione: dare gloria a Dio, amarlo per coloro che non lo amano, vincere nei vizi per coloro che invece si abbattono nei vizi. E questa è anche la vita di un cristiano. Anche noi saremmo chiamati, con i nostri atti di preghiera, e prego Gesù per darti soddisfazione anche per quelli che non stanno pregando, e mi mortifico in questa cosa per dare le grazie ed essere vittoriosi anche con questa, in quest'altra circostanza, a quelle anime per cui mi è fidato. Ecco questo compito che Gesù anche oggi ci insegna in questa cosa. Gesù fece la stessa cosa anche per tutto il tempo della sua vita, ma specialmente destinò a questo scopo le sue opere di infinito valore mentre era nel deserto. Questo per un tempo particolare per diventare esseri vittoriosi contro tutti i 7 vizi capitali, perché ogni nostra mortificazione e penitenza in questo tempo di Quaresima è unito insieme al nostro Signore Gesù Cristo, e vedremo dopo poco anche insieme a tutti gli affetti e tutti i desideri della Beata Vergine Maria. Gesù, come possiamo paragonarlo, dice la mistica Cilicia, come un padre affettuoso, i cui numerosi figli hanno commesso dei grandi delitti, delle grandi sciaguratezze, diceva Padre Pio, tante volte sciagurato, diceva tante volte in confessionale, e sarebbero degni di punizioni, di castighi, ma Gesù dice: do dei favori, elargisco i miei favori per la salvezza, pago io i debiti per preservare i fratelli minori, tutti noi, i suoi figliolini, dalla pena dovuta, ci pago io, metti sul mio conto. Quindi, donò la sua umiltà per compensare la nostra superbia, la sua povertà liberamente per la nostra avarizia, la penitenza per i turpi piaceri del senso, e la carità verso i nemici contro l'ira, contro la vendetta, l'attenzione vigilante, la sollecitudine contro la nostra pigrizia e la nostra trascuratezza, la sincerità più schietta e genuina contro la falsità, contro l'invidia. Così andava placando il giusto giudice e chiedendo perdono per gli uomini e degeneri e disobbedienti che siamo noi. Perdono, Signore. Quindi Gesù diventa un ottimo investitore e acquista tante tante grazie per noi. Fa un po' un deposito, come sai, il papà e la mamma che a un certo punto mettono da parte dei risparmini, così il bimbo quando diventa grande ha già un capitale nel conto postale, nel conto bancario. Cosa che fa Gesù? In questo tempo di Quaresima acquista per noi delle grazie, dei meriti. Un'altra considerazione ancora che viene fatta sottolineare nella mistica città di Dio. Gesù avrebbe potuto conseguire tutto questo anche facendo la minore delle sue opere. Che ne so, un po' così, anche la redenzione, bastava un sospiro, tutto sommato, immaginate tutto. Invece che cosa fa il nostro Signore Gesù? Pensa quale grande amore, quale grande delicatezza. Gesù agisce in maniera divina, quindi una generosità divina. Non agì come avremmo fatto noi, in modo egoista, in modo minimo. il suo amore era sovrabbondante, la riparazione, la redenzione è stata sovrabbondante, di un valore incalcolabile, infinitamente incalcolabile di sopra di tutto quello. È stata una redenzione, ci ha amato fino all'eccesso, fino a donare l'ultima goccia del suo sangue. Si è diventato l'agnello svenato per amore mio. Bene, e per dimostrarmi che cosa? Affinché quando io sono vinto o portato dalla mia ingratitudine, dalla mia durezza di cuore, questo non avesse scuse. Guarda cosa ha fatto Gesù per te. E tu come mai sei così negletto, negligente, poco costante, così pronto ad arrenderti alla minima difficoltà o il primo intoppo, il primo incespico? Perché? Guarda cosa ha fatto Gesù. Guarda quanto è stato perseverante, guarda che cosa ha fatto. Bene, e adesso passiamo un po' a vedere tutti quegli atti che la Beata Vergine Maria corrispondeva. Bene, continua la mistica città di Dio a Suor Maria d'Agreda, la Madonna che gli scrive, dice, vedi, la Madonna, per aver notizia di questi atti di Gesù, gli sarebbe bastata la sua luce divina, le continue visioni e rivelazioni che aveva già consuetamente. Ma cosa ha fatto lei? Nel suo zelo, nel suo amore, nel suo grande, inviava il suo unigenito frequenti messaggi per mezzo degli angeli. Mamma, che perfetti postini, santi angeli custodi, potessimo, ne abbiamo uno anche noi, perché non lo utilizziamo? Dice a Padre Pio, Padre, ho questa necessità, mandami il tuo angelo custode, mandami il tuo angelo. E così Santa Gemma Galgani, che usava il suo angelo per portargli la posta al suo padre spirituale, Padre Germano a Roma. E fede, deve aumentare questa fede. Ebbene, la Madonna gli mandava l'angelo custode, mandava i suoi angeli, e il nostro Signore Gesù Cristo anche lui disponeva che ciò venisse attraverso questi fedeli ambasciatori. Così anche i sensi di entrambi udissero reciprocamente i concetti che formavano i loro animi e puntualmente li riferivano a Maria, quelle parole che uscivano dalla bocca di Gesù, e a Gesù quelle che usciva dagli affetti della bocca e dal cuore di Maria. E sebbene tutti e due fossero già informati per altra via, utilizzavano anche questo. E noi, quello degli angeli è qualcosa che è a nostra possibilità. Come Papa Pio XII mi sembrava che più volte utilizzava l'angelo custode quando aveva l'angelo custode che aveva a che fronte quando aveva degli affari importanti da trattare, cercava di fare un connubio di relazioni tra i propri gli angeli per aiutare anche questi incontri importanti che aveva per le sorti della Santa Madre Chiesa, per la gloria di Dio. E cosa capita? Ecco qui un punto che per noi ci riguarda molto. Appena la Madonna fu al corrente di cosa stava facendo Gesù, che gli era incamminato verso il deserto delle sue intenzioni, cosa fa? Chiude le porte di casa, senza che nessuno potesse accogliersi che dimorava all'interno. Gesù nel deserto? Anche io mi faccio deserto, senza dover andare a destra e a sinistra. Si chiude in casa. Forte? Si tenne talmente nascosta che gli stessi vicini pensavano che ella pure si fosse allontanata. Si fa un ritiro. Gesù dirà, quando preghi, entra nel tuo segreto, chiudi la porta della tua camera, in modo che il padre tuo che nel tuo segreto vedi che stai pregando. Una volta non importa che facciamo tanti migliaia di chilometri, ma se mi chiedo nella mia camera, nella mia stanzetta, nell'angolino, lo trovo. Cercati un angolino in questo tempo di Quaresima per dedicare un po' più di tempo alla meditazione, alla preghiera, agli atti di adorazione, per pregare tu e Gesù, tu e Maria Santissima. Ancora, che cosa mi invita questa sapienza della Madonna? E rimase 40 giorni, 40 notti senza uscire di casa, senza prendere cibo, come sapeva che stava facendo il suo diletto. Quindi la Madonna la vediamo come perfetta discepola e imitatrice di Gesù. Ed entrambi intendevano osservare la stessa forma di vita e lo stesso rigoroso digiuno. Chiaramente questo non possiamo farlo anche noi alla stessa maniera. Nemmeno San Francesco, che si tornò nell'isola a Venezia, l'isola del deserto, insomma così, rimase 40 giorni senza mangiare, mangiò solo, si è portato 3 pani, l'ultimo giorno mangiò mezzo panino per non volere essere tentato dopo di superbi, ha voluto fare un digiuno come Gesù di 40 giorni senza mangiare, per umiltà ha mangiato mezzo panino l'ultimo giorno, proprio per non voler dire ho fatto come Gesù, con santa umiltà. Bene, noi non possiamo imitarmi in questo, sicuramente deve esserci un miracolo sostenerci in questo, ma però anche un po' di generosità, sì. Qualcosina possiamo, che ci costa, possiamo, anzi dovremmo, beh, chiaramente qui è l'amore che ci spinge, chi più ama, più l'affetto, l'amore può dire che cosa sono pronto a rinunciare da offrire all'amato. Bene, la Madonna comunque l'ha imitata in tutto, con la preghiera, con le prostrazioni a terra, con le genuflessioni, senza omettere nessuna cosa. La cosa più stupefacente è che ella compiva simultaneamente a lui e per questo motivo tralasciò ogni altra faccenda. Quindi quello che Gesù faceva la Madonna lo imitava e avevano capacità, anche se a distanza, di poterla imitare nello stesso tempo. Quindi anche noi abbiamo certi orari in cui sappiamo, nel 3 pomeriggio, per il momento della passione e morte di Gesù, praticamente il venerdì, per fare la Via Crucis, per concedere il ricordo, per fermarci un attimino per pensare che Gesù ha dato la sua vita per noi, l'orario in cui è stato catturato, mi viene in mente anche l'orologio della passione in cui ti un po' descrive, quello potrebbe essere dei momenti in cui della giornata, nel tempo liturgico, mi ricorda qualcosa che ha fatto Gesù e voglio anch'io imitarlo. Gesù che su denoto, Gesù catturato, probabilmente la settimana santa, il Tridio Santo. Bene. Oltre a questi messaggi, ecco, la Madonna vedeva le operazioni dell'anima del Verbo incarnato, vedeva anche il suo intimo, il suo interno, vedeva quali erano i suoi pensieri, i suoi effetti, i desideri di Gesù, cosa stava facendo, stava pensando in quel momento che faceva quelle preghiere, e anche la Madonna si univa, anche se era distante col corpo, ma il cuore era lì. Questo, vedi, l'amore non ha distanza. Quando si ama, dice Padre Pio, cielo e terra si uniscono. Inoltre, per quanto riguarda le azioni corporali, che la Madonna percepiva attraverso i sensi, quando stavano insieme, ora, essendo Gesù lontano, riusciva a conoscerlo attraverso una visione intellettuale, oppure le erano manifestate dai suoi stessi angeli, spiriti celesti. Allora continua come la Madonna faceva delle genuflessioni, prostrazioni, ne faceva altrettante, ne offriva altre, il tempo che le restava lo impiegava solitamente a comporre canti di lode in onore di Gesù e ricalcava di cooperare, di imitare Gesù, per così anche riportare le stesse vittorie sui vizi e riportare gli stessi atti di amore con le sue eroiche virtù. Bene, questo qui era quello che la Madonna si metteva a realizzare. E quindi se il nostro Signore Gesù come Redentore meritò tanti favori a nostro vantaggio, pagò i nostri debiti secondo la più severa giustizia, la Madonna come ausiliatrice, come nostra madre, madre misericordiosa, ha sempre ha portato la sua intercessione per noi e quindi divenne la mediatrice nella misura in cui le era possibile a una semplice creatura, fino a portarla dopo i piedi della croce come madre nostra corredentrice. Allora, ecco qui gli insegnamenti che viene adesso da questo paragrafo, che sono che realizzano la mistica città di Dio, che sono un po' la caratteristica, gli insegnamenti della Regina del Cielo. Quindi, cosa dice? Vedi, figlia mia, la Madonna dice al suore, alla venerabile madre Maria d'Agreda, le penitenze corporali sono indispensabili. E molte volte oggi abbiamo, sì, chiaramente, quello che fa il cuore, certamente, ma anche frate corpo deve avere la sua parte nel cooperare a questo, perché come anima e corpo partecipano alle opere cattive, così anima e corpo devono partecipare alle opere di mortificazione, di conversione. E dice, molti si sono persi, altri corrono lo stesso pericolo perché hanno ignorato questo dovere delle penitenze corporali, hanno dimenticato, addirittura disprezzato l'obbligo di abbracciare la croce, solo la penitenza interna, è la più importante certamente, ma non deve venire a essere, non deve dimenticarsi di accompagnarla anche di quella spirituale, perché siamo mortali, siamo anime e corpo, non siamo puri spiriti, e quindi perché tanti peccati della carne sono stati concepiti nella colpa e questa natura è diventata corruttibile. Inoltre Beata Vergine Maria dice, se queste passioni vengono lasciate libere, che sono inclinate al male, che sono ostili allo spirito, che si sono ribellate alla ragione, se si permette che queste seguano la propria inclinazione, trascinano l'anima facendola precipitare da un vizio all'altro. Se però viene domata dal freno dell'astinenza, perde la sua forza e l'intelligenza, il sopravvento. Secondo motivo nel quale si deve mortificare è che nessuno ha smesso di peccare contro Dio, quindi alla trasgressione deve corrispondere inevitabilmente la punizione in questa vita o nell'altra vita, nella vita eterna, e poiché l'anima e il corpo, e tutti e due hanno peccato insieme, tutti e due devono essere ripresi, devono essere corretti, secondo l'equità. E il dolore interiore non è sufficiente. Se la carne, per non dover patire, tenta di schivare la pena adeguata. Ecco quello che dice un po' la Madonna al suo discepolo, Sor Maria d'Agreda. Ancora, Dio è tal punto liberale con gli uomini che se essi cercano come possono di espiare i loro peccati con la penitenza, ecco l'importanza della penitenza quaresimale, ecco che Dio non solo si mostra compensato delle offese subite, perché sono unite ai meriti di Gesù e della Beata Vergine Maria, ma anche promette loro di fare nuove grazie al Premio Eterno. Ecco, questi atti di penitenza preparano, fatti per amor di Dio, in riparazione, espressione dei propri peccati, per la conversione delle anime, preparano nuove grazie. E quindi è cosa bella, è cosa doverosa per i servi fedeli prudenti, per coloro che vogliono imitare l'Immacolata in questo tempo di Quaresima, coloro che amano veramente il Signore come l'amata la Madonna, si procurano di aggiungere altre opere volontarie, perché al debitore che pensa solamente a pagare senza fare di più di quel che deve, anche se paga senza che nulla avanzi, insomma è qualcosa di pochino, di miserico. Quindi che cosa devono fare o sperare coloro che non pagano e anche non compiono nulla a questo fine della riparazione? Inoltre il terzo motivo della penitenza, perché è motivata la penitenza, è proprio per seguire il nostro Maestro, la sequela, Gesù Cristo, come ha fatto la Madonna, come l'ha voluto seguire e imitare. E io, la Madonna, sebbene non avesse nessuna macchia, non avesse le passioni, tantomeno il nostro Signore Gesù Cristo, tutta la loro esistenza terrena l'hanno trascorsa in una continua afflizione di sensi. Non bisogna allora che anch'io in qualche cosa li possa imitare? Sì, che potrebbe portare un po' la scusa o la motivazione, dice la Madonna, che solo lei, la Beata Vergine Maria e il nostro Signore Gesù Cristo dovevano penare, dovevano soffrire. Loro che erano innocenti hanno sofferto per noi e noi che siamo i colpevoli, i penitenti, vogliamo tutta una vita gaudente senza nessuna afflizione, senza nessuna... tutte le cose ci vadano al nostro genio, al nostro gusto, ma che modo di ragionare è? Cioè solo Gesù e la Madonna devono soffrire e l'hanno fatto per me, innocenti. Io che sono colpevole voglio continuare a vivere dedito alle mie inclinazioni disordinate della carne, voglio usare le mie forze spirituali, i doni che mi ha dato il Signore per offendere Gesù, per accontentare i miei piaceri, per servire Satana col peccato. Che mostruosità! È una mostruosità che purtroppo regna dappertutto, che provoca anche l'indignazione dell'Onnipotente, dice la Madonna. È vero che i tormenti di Gesù hanno riparato le mancanze dei meriti umani, ma ha ordinato alla Madonna di imitare precisamente i suoi supplizi, di condividere le sue passioni, dice San Paolo, converto la mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo, e fare tutti i suoi esercizi di pietà, di penitenza, finché, sebbene fosse solo una semplice creatura, la Madonna cooperasse con Gesù facendo le veci dei mortali. Quindi la Madonna ha fatto le veci di me. La Madonna, ero presente anch'io nelle penitenze della Madonna, però questo non è avvenuto, dice la Madonna, sottolinea, per esonerare tutti noi alla penitenza, ma per incitarci adesso, per insegnarci come farla. E quindi non sarebbe stato necessario patire così tanto per Gesù, per la Beata Vergine Maria, per rendere solo soddisfazione per essi. Gesù, come vero padre, come vero fratello, volle anche dare valore alle azioni, alle mortificazioni di chi lo avrebbe seguito, di chi lo avrebbe imitato, poiché queste stesse sarebbero state di poco conto agli occhi dell'Altissimo come azioni umane, ma preziosissime, gradite davanti a Dio, perché fatto in unione con Gesù e con la sua e nostra Santissima Madre Immacolata. Inoltre, non solo questo per chi vive una vita mediocre o peccatrice, ma anche per coloro che vivono una vita progredita spiritualmente, per coloro che un'anima giusta, un'anima innocente, ha bisogno di essere integrata e migliorata. Pensate ai tre cuoricini dei pastorelli, anime innocenti, volete accettare le sofferenze che Gesù vi chiederà, vi manderà, per la conversione al salvezza dell'anima. Anzi, un'anima innocente diventa ancora più, in maniera più alta, più sublime, imitatrice del vittima innocente Gesù Cristo, dell'Immacolata innocente che soffre, corredentrice che soffre per amor nostro. Quindi, ecco, questo grande valore dell'opera della penitenza quaresimale che Gesù e la Beata Vergine Maria ci vuole insegnare a maestrare. Facciamo una piccola pausa, se me lo concedete, di qualche momento, in modo che la regia manderà qualche canto, qualche momento di riflessione personale per poi passare alla seconda parte in cui vorremmo guardare tutti questi atti interni che la Beata Vergine Maria ha voluto imitare, che anche noi vorremmo imitare di nostro Signore Gesù che ha fatto per amor nostro. A fra poco, Ave Maria. Continuare adesso a considerare come nostro Signore Gesù, vogliamo considerare adesso come nostro Signore Gesù si trovava in quelle condizioni nel deserto, quali erano i sentimenti della sua vita interiore, aiutati dalla venerabile Madre Cecilia Bai nella vita interna di Gesù Cristo. Abbiamo detto che l'Evangelista parla che lo Spirito Santo lo conduceva nel deserto. E Gesù dice, io ci andavo allegro, perché sapevo di fare la volontà del Padre mio e perché in quell'orrido deserto avrei avuto occasione di patire molto. Pensa qual è il motivo di allegrezza per nostro Signore Gesù Cristo. Uno era fare la volontà di Dio, e certamente questo deve sempre farci contenti. Sapevo che in quel luogo avrei patito molto. Ed ero contento per questo. Sì, ma perché Gesù comprendeva che cos'era la passione, che cosa produceva. Ecco allora puoi comprendere in questo motivo San Piero Pietrelcina che dice io desidero la sofferenza, ma non la sofferenza in se stesso, ma per quella perché questa mi converte le anime, mi salva, mi dà la grazia dei miracoli, mi dà la grazia di portare anime a Dio, mi fa compiere guarigioni. Ecco il valore, come viene pagato questo mezzo della sofferenza volontaria. E questa sofferenza di nostro Signore Gesù Cristo per noi, per amor nostro. E in più ancora un altro motivo di questa gioia di nostro Gesù Cristo è che con questa sofferenza avrebbe dimostrato a Dio Padre Onnipotente il grande amore che gli portavo e quello che portavo al genere umano. Con l'allegrezza quindi mi incamminai. Ed ecco forse il motivo più grande che deve spingerci nell'accettare le sofferenze o le prove. Perché questo, unendoci ad accettarli come permissioni di Dio, come volontà di Dio, le prove di purificatrici, espiatrici o le croci che ci capitano, dimostriamo l'amore di Dio. Chiaramente se mi ribello, chiaramente non dimostro l'amore di Dio, mi dimostro che le cose contrarie non mi vanno bene, ma sono così anche capaci anche pagani a fare così, a dire a Dio, ah, mi va bene questa cosa qua perché va a mio gusto e questa cosa non è a mio gusto, quindi me ne risento. Gesù invece anche nei patimenti, nelle sofferenze, voleva dare gloria a Dio, voleva salvare anime. Questo glielo permetteva? Vado con giubilo. Ringrazio il Signore di questo. Camminando per via, lodava, benediceva il Padre a nome di tutti i miei fratelli. Ma io quando cammino, sto guardando il telefono, cosa mi dice, la notizia che è arrivata, la pubblicità della vetrina, la cosa, gironzo a destra e a sinistra, penso ai fatti miei. Io pensavo a dare gloria a Dio e a salvare anime. E offriva quei passi che faceva con tanta generosità ed erano a lui tanto graditi. si può salvare un'anima anche raccogliendo da terra uno spillo per amor di Dio. Questo è ogni passo che Gesù faceva per la mia salvezza andando in quel deserto, nel compiere volontà di Dio, quali atti meritori aveva. E in più dice Gesù pregava che Dio Padre si degnasse di dare ai miei fratelli una grande generosità, allegrezza nel cammino della perfezione. Questa è una bellissima peculiarità che si riscontra in questo libro della vita interna di Gesù. Di tanto in tanto tutto quello che fa Gesù, quello che fa di meritorio, quello che fa di bene, dopo aver compiuto l'azione, chiede a Dio Padre di dare le grazie a tutti noi per poter fare anche noi queste stesse cose. Quindi chiaramente noi siamo fragilini, c'è un passo difficile da scalata, bene, Gesù ce lo fa e dai la grazia per fare questo passo difficile di scalata anche a questo fratellino più piccolino, questa sorellina più piccolina, perché è deboluccia. Ma io ti merito queste grazie per questa salvezza, queste grazie per portare avanti questa prova. Gesù che chiede la grazia per coloro che si sarebbero incamminati nella via della perfezione, per coloro che si sarebbero incamminati nella via della sequela, dell'imitazione, della consacrazione all'Immacolata. Bene, sebbene sappiano tutte queste anime camminate nella via della perfezione, che sono incamminati, che sono preparati a questo cammino fatto con allegrezza, anche se sono preparati per queste anime molti patimenti. Bene, questo cammino venga fatto sempre con generosità e allegrezza, sapendo che adempiono alla divina volontà che li vuole perfetti. Siate perfetti come il Padre vostro che è nei cieli, che abbiamo proprio ascoltato anche questo Vangelo, anche la settimana scorsa, domenica scorsa. Quindi patire, patendo, daranno al Padre Celeste una vera testimonianza dell'amore che li portano. Ecco questo bel insegnamento su questo cammino di Quaresima come cammino di perfezione, cammino di conversione, cammino per le nostre rinunce, mortificazione e penitenza, diamo gloria a Dio, diamo amore al Signore, dimostriamo il nostro amore, dimostriamo che vogliamo offrire questo anche per salvare l'anima dei nostri fratelli e sorelle, oltre che la nostra anima, perché ci converte. Ancora un'altra peculiarità, come Dio Padre promette di dare tutto quello che Gesù gli chiedeva, benché molti avrebbero abusato di questa grazia. E quindi Gesù dice, li vedevo nel cammino della perfezione, che sarebbero stati turbati, sarebbero stati fastidiosi al prossimo, sarebbero stati fastidiosi se stessi, sarebbero stati così poco generosi, che si fanno sorprendere dal nemico infernale, dall'amore di se stessi, che è il nemico più forte, il proprio io. C'era una santa suora che aveva scritto il mio io sotto i sandali, per poterlo calpestare ogni volta, abbiamo letto nei mesi passati sulla mia messa. Bene, c'era anche una sorellina che l'aveva fatto anche lei, sotto le ciabatte, sotto le scarpe, aveva scritto il suo io, aveva scritto a penna, una bella penna rossa, il mio io, così lo calpestavo. Il seme si cancella, riscrivelo ancora, finché non venga tutto calpestato. Chiediamo più perseveranza a tutti quelli che vogliono calpestare il proprio io. Facciamolo anche noi. Pensa a Gesù che vede tutto questo, cosa fa? Dio Padre Onnipotente, concedi maggiore grazia, pregare di nuovo per questi perché avessero dato un loro maggior grazia, aiuti più potenti. Gli chiesi in virtù di tutto quello che operavo e il Padre mi udiva e mi ascoltava. E vidi come molti sarebbe stato fruttosa questa nuova grazia da me richiesta e ne ringraziai Dio Padre. Però, dice guarda Gesù, la tristezza di Gesù, provai quelle solite amarezze perché vidi anche che molti abusavano anche di questa nuova grazia più potente e sarebbero tornati indietro nel cammino intrapreso. Pensa che tristezza che diamo a Gesù se ci voltiamo un po' a guardare le cipolle d'Egitto e tornare indietro nel cammino delle virtù. No, basta, adesso ti tiro il freno a mano, adesso torno indietro, basta queste prove, basta queste croci, ma sto deserto qua che non c'è neanche l'aria condizionata, non lo so, non c'è le notti gelide, non c'è neanche la coperta termopan, che ne so io. Insomma, voglio tutte le mie cose, voglio fare penitenza, ma tutte con tutte le mie comodità e comfort, a 12 stelle, 5 stelle. Siccome vedevo la loro totale rovina, molto mi affliggevo e con sospiri dimostravo al Padre mio la mia pena. Ma non potevo rimediarvi, perché essi volevano questo male e disprezzavano tanto ostinatamente la divina grazia, volendo con piena volontà la mia rovina. Pensa che Gesù la libero arbitrio. Vede, lui continua a intercedere grazie, grazie sempre maggiori, ma pensa che dispiacere che vediamo quando un'anima torna indietro il cammino delle virtù e quell'anima che si ostina nel male, nel compiere i peccati, nell'allontanarsi da Dio. Ancora Gesù adesso parla a sua zia Cecilia: vai, sposa mia, che grande pena mi recano al mio amoroso cuore questi ostinati, tanto più che all'inizio si dimostrano miei amici, desiderosi di seguirmi nel cammino della perfezione. Non è chiaramente un buon start e la buona partenza che fa l'atleta, è vero che arriva almeno al traguardo, benedetto. Tieni botta, dai. Teniamo botta, fratelli. Poi mi abbandonano rivolgendosi passi indietro, senza volersi mai più rimettere nel sentiero della perfezione. Ma le anime che si incamminano nella via della virtù e della perfezione, poi trovano un tedio, trovano un disgusto, trovano una delusione, trovano qualcosa così e indietreggiano. E pensano che la vita di peccato, la vita del mondo, sia quella che li fa felici. Anzi, si vantano di essere tornati al mondo. Ah, che vittorioso! Guarda, sono tornato a fare i miei peccatacci. Ma come il demonio ci imbroglia proprio, fratelli miei, su queste cose qua. Chiediamo perdono, Signore, che la Madonna ci tenga sempre la mano sulla testa e ci accorga più che non ci capiti di commettere cose peggiori. Misericordia. Ancora Gesù è durante il cammino. Offrivo al Padre mio, lo pregavo di dare a tutti i miei fratelli la forza e lo spirito affinché possano sostenere i patimenti che la loro umanità sente nel cammino della virtù, specialmente a quelli che, essendo di natura molto delicata, sentono maggior patimento. Ti guardi, Santa Teresina dice: non sono fatto per le grandi penitenze, le grandi macerazioni, sto proprio piccolino, piccolino. Anche per quelle anime più delicate, più fragiline, così Gesù continua a chiedere grazie. Quindi sei un'anima forte, beh dai, forza, tieni botte, sei un'anima delicata, ma Gesù ti ha meritato queste grazie, non arrenderti. E Dio Padre promise di farlo. Infatti non mancò che tanti, anche di costituzione delicata, sono stati pronti a sostenere grandi patimenti, a sopportare aspre prove in virtù della grazia che Dio Padre ha donato. Mi viene in mente San Lorenzo, diacono, San Lorenzo martire, sulla graticola pronto anche a prendere in giro il carnefice: di qua sono già cotto, prendi, mangia, girami dall'altra parte. Dice: sembrava che uno fosse a parlare e un altro fosse a soffrire. La fortezza che dà Gesù ai santi martiri. Le sante martiri di Compiègne che vanno alla ghigliottina tutte felici, cantando il Tedeum, noi ti lodiamo Dio. E i martiri in Africa, gli martiri africani, gli oranti delle prime persecuzioni cristiani andavano cantando il Padre Nostro proprio per ringraziare il Signore di essere fatti degni di questa prova. Guarda, che forza, che dono, la fortezza che dà a tutti coloro che si incamminano uniti dalle grazie del Signore. Vediamo Gesù nel deserto. Arrivato al deserto, vidi quanto era orrido, quanto era impraticabile per ognuno, eppure essendo abitato solo da bestie feroci, non mi diede timore di abitarvi da solo. E mi prostrai a terra, ed orai il Padre mio, e mi offrì pronto a patire tutto ciò che a lui fosse piaciuto. Ecco che bello spirito, Gesù, pensaci tu, Gesù confida in te. Maria, Madre mia, pensaci tu, Maria, Madre mia, fiducia mia. Tutto quello che vuoi che patire, Gesù, tu l'hai disposto, tu sai quali sono le mie forze, sono poche, deboli, ma so che non permetti mai che saremo provati al di sopra delle nostre forze. Aiutami, Gesù. Sono pronto a patire tutto, aiutami. E si manifestò al Padre che doveva fare delle queste penitenze, questo rigoroso digiuno, e ciò mi sarebbe servito di preparazione alla grande impresa della predicazione. E dice: io non avevo bisogno di tutto ciò, perché tutta la mia vita è stata una continua preparazione alla missione della redenzione, ma doveva servire di modello, chi per me, per te, e di esempio a tutti i miei discepoli, finché avessero in tutto e per tutto il modo con cui devono comportarsi nelle loro azioni, nei loro affari, nelle loro imprese per la gloria del Padre. Prima di uscire in campo, cosa bisogna fare? Dobbiamo ritirarci nella solitudine e intrattenerci con Dio per comprendere la sua volontà affinché l'opera riesca profittevole e meritevole e conforme a questo. Gesù che fa il sacrificio, Dio Padre. Dio Padre che accetta la penitenza che avrebbe fatto con grande allegrezza e rassegnazione. Gesù che si umilia, si considera un verme, un vermiciattolo. Mi sono abbassato, dicevo, io sono verme e non un uomo. Ecco questo annientamento, questa umiltà di Gesù che gradisce sempre questo grande sentimento di umiltà. E perciò permise che tutte le bestie feroci, ecco qui un'altra bellissima legge matematica spirituale. Gesù, più ti umili, più ti innalza. Ha disperso i superbi e ha innalzato gli umili. Gesù si umilia, sono verme così, assì, e tutte le bestie feroci che vanno ad adorare Gesù, riconoscerlo come suo creatore, come agnellini mansueti. E tutti questi animali feroci che vanno alla presenza di Gesù con grande umiltà e manifestano sommissione e gratitudine. Il primo Adamo, superbo, si ribella e ora anche tutto il creato si ribella all'uomo. E quindi la terra non produce più frutti, ma cardi e spini, le bestie feroci che un po' insidiano. Ecco qua, Gesù si umilia e tutte le bestie, e San Francesco, è il lupo di Gubbio che si umilia, si fa mansueto, si fa come un agnellino. Ecco, vedi, quando l'uomo si ritorna alla sua, alle virtù originarie, al modello di Gesù, ecco come il Signore premia anche con questi miracoli. Questo è il passaggio che mi serve per questa quaresima. Quali erano tutti i pensieri che Gesù faceva? Tutto indirizzato alla salvezza delle anime. Vedo tutti questi animali feroci che si sottomettono, mi adorano, come era loro possibile, come loro sovrano. E allora al vederlo Gesù esclama: Padre mio, potessi assoggettare al vostro dominio tutti i cuori dei miei fratelli contriti, umiliati, come permettete che si assoggettino queste bestie feroci? Vedo delle bestie feroci che mi assoggettano, bene, ma se fossero queste le anime dei cuori dei miei fratelli che si potessero assoggettare per poterli portare a te. Ecco quello di San Giovanni Bosco, quella visione di quelle bestie feroci che diventano come agnellini, di come quei giovincelli dovevano pigliarli a botte e così, invece no, ti insegno io come poterli avvicinare. Mi fece intendere Dio Padre come aveva dato a quelle bestie una tale ordine e capacità di fare quegli atti di sottomissione e avrebbe dato la sua grazia alle creature ragionevoli, a me mortale, poco ragionevole, e a queste ostinate e dure non avrebbero stimato il fatto di una tale grazia. Tutti noi ci ha dato quella grazia da creature, da bestie selvatiche, da bestiacce, e dice un penitente Padre Pio, ma da quale giungla sei uscita, da dove salti fuori? Perciò Dio che prega di dare una grazia più potente, che gli aiuti di una luce, e perché queste bestie selvatiche di questi cristiani senza cuore, questi cristiani impenitenti, questi non cristiani, questi mezzi cristiani, questi grandi pagani, questi cristiani pagani, possano ritornare a Gesù. Dio mio Padre mi promise una tale grazia. Infatti vidi come molti sarebbe stata atta a convertirli, e avrebbero superato la durezza di questi cuori. Mi rallegrai molto nel vedere come tanti grandi peccatori si sarebbero convertiti e che la bestia feroce sarebbero diventati agnelli mansueti. E ne approfitta anche per tutti quegli ingrati che non ne avrebbero approfittato. Ancora Gesù invita a Suor Cecilia Pai, guarda come queste bestie così umili e mansuete al mio cospetto. Io non le disprezzavo, perché era un'opera del Padre mio, e avendole creato io le accarezzavo, le avevo come compassione, quando le vedevo affamate o infermi io le sanavo, non disdegnavo la loro compagnia. Allora pensavo che tra breve, dice Gesù, avrei avuto a trattare con i peccatori, molto più feroci, ostinati di quelle stesse bestie, queste bestie fiere. Pensavo di usare verso di loro carità, fare loro gustare la dolcezza del mio comportamento, della mia conversazione, per indurli a penitenza. Pensavo di trattare con essi con semplicità, di fare loro molte grazie. Desideravo che arrivasse presto il tempo destinato dal Padre mio per questa grande opera. E venivano anche gli animali più docili, gli animali domestici, con i loro canti mi ricreavano, come abbiamo detto anche prima. Bene, questi animali si avvicinavano a me con segni di amore, di sottomissione. Bene, e io li prendevo da carezzare e intendevo... si mostravano molto affezionati, rivolgevo allora il mio pensiero a tutte quelle anime innocenti, quelle anime fedeli, che pensavo di usare verso di esse queste finestre dell'amore mio. Vedi, un'anima innocente, un'anima fedele, Gesù usa delle delicatezze di amore particolare, speciale, uniche. E vedi come tutto quello che lo circondava, Gesù lo portava sempre a glorificare Dio per il bene della salvezza delle anime. Si faccio anche questi i miei pensieri durante la giornata. Tutto quello mi porta a lodare Dio, mi porta a usare un comportamento imitazione di Gesù, e questo che era l'imitazione anche di Maria Santissima. Quanti affetti, diceva Gesù, proprio per queste anime innocenti nella loro purezza. Quante inclinazioni e desiderio di beneficarli e sempre stare sempre nella loro compagnia. E pregavo il mio Padre Onnipotente di dare anche a queste anime un desiderio di trattare con me, di corrispondere al mio amore. Pensa, tante anime anche chiamate ad unirsi più intimamente, a stare più vicino a Gesù, chiamate a condividere la sua vita, la sua sequela. E come Gesù vuole condividere certe finestre d'amore, vogliono corrispondere a questo amore che Gesù, non voi avete amato me, ma io ho amato voi per primo. e il Padre mio mi promise di adempiere questi miei desideri. Infatti, dice Gesù, non manca, perché vi sono state e vi sono molte anime alle quali io mi manifesto, mi trattengo con esse, mi lascio tirare dal loro amore, e in essa sento molto compiacimento. E questo è il figlio mio in quale mi sono compiaciuto, compiacimento di queste anime care al Signore, perché lo amano con cuore puro, con cuore innocente. Gesù dice, godo degli affetti dei loro cuori, e ringraziai pure il Padre di queste grazie che mi hanno concesso. Ancora, stavo in quel deserto, pregavo continuamente il Padre mio per la salvezza del genere umano, e sentivo in quella solitudine del tedio e del timore. Soffrivo per le intemperie della stagione, voglio soggettarmi a soffrire quei patimenti che avrebbero recato ad ogni uomo il vivere a quel modo, vivere spiritualmente, vivere così, quanti anni, ma io della mia conversione, quella che mi sono convertito, no? Che ragionamenti ho, la mia conversione, ma sono queste preghiere, sono un intertedio, ma sta vita messa, no, tutti i giorni, ma no, anche la mia croce, no, anche tu. Gesù, quanto bene, anche le cose più belle, più sante, rischio, inguaiato come sono, anche di dargli poco peso. Gesù tiene grazie, perché è come la manna che per 40 anni nel deserto dava un gusto, un sapore nuovo ogni volta, e possa anche questa delicatezza della vita spirituale possa darmi sempre un nuovo gusto, nuova forza per essere sempre grato e perseverante. E così vediamo come un po' tutta questa quaresima, non ci fermiamo ad affrontare le tentazioni, ma possiamo un po' vedere come questa preparazione, questo tempo che Gesù lo vive tutto rivolto alla redenzione, alla santificazione delle anime, alla mia santificazione, alla tua santificazione. Gesù ha pensato a questo, alla mia conversione, alla tua conversione. Gesù ha pensato a questo, offerto a pregare, e questo l'ha fatto la Madonna. E se un po' di grazia di conversione, un po' di grazia di capire questo mi è arrivato, e dico grazie Gesù Cristo, Maria Santissima, cosa voglio fare questa caresima anche per il maggior impegno di cammino di santificazione, di conversione, per il maggior cammino di aiutare tante altre anime che questo dono ancora non l'hanno capito, l'hanno rifiutato o l'hanno iniziato e poi sono tornati indietro, per irrobustirle, queste gambe infiacchite, queste gambe vacillanti, queste anime tiepide, questo amore che voglio portare, perché Gesù è sempre più onorato, più glorificato, più amato. E questo tempo particolare di vittoria contro tutti i sette vizi capitali che Gesù me l'ha meritato, di vittoria in questo cammino per sempre più dare gloria a Dio per il venire al salvezza delle anime. E ci aiuti in tutto questo la nostra Mamma Celeste, la Beata Sempre Vergine Maria, l'Immacolata, la Sempre Vincitrice, la Piena di Grazia. Chiediamo in questa Ave Maria questo aiuto per iniziare questo santo cammino quaresimale, cammino di conversione, cammino di preparazione alla Santa Pasqua, che la vittoria è sui nostri nemici e la vittoria finale di Gesù, il sempre vittorioso che vuole dare vittoria anche a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari ascoltatori, un saluto a tutti, la Madonna vi accompagna, una santa quaresima. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Deo grazie.